prego, dammi un compito in più, non vedo l'ora, dai!
Che così ti dimostro che sono adulto.
Ma di te?
Se l'asticella io la faccio e siamo sempre lì, la riesco a tenere nel tempo, allora diventa un automatismo. Ricordiamoci che siamo animali e che quindi l'apprendimento va per imitazione, emulazione. Se in casa mia sappiamo che tutte le sere prima di andare a dormire c'è il pigiama, i denti, la preghiera, il libro, la canzoncina, scegliete voi, e comincio a farlo una, due, tre, quattro, cinque volte, a un certo punto saranno i vostri figli a dire: sì, mamma, ho già messo il pigiama, sì, va bene, ok, adesso dobbiamo prendere il libro, sì, va bene, adesso spengo la luce. L'asticella del servizio la valutiamo noi. Per Santa Lucia sono arrivati tanti bei doni, bene. Guarda, facciamo che adesso prendiamo una bella scatola, una bella borsa, e per i giochi che sono arrivati qualcuno lo prendiamo di quelli vecchi e lo diamo a qualche bambino che magari fa fatica, lo portiamo in qualche struttura, in qualche ospedale, in qualche sala d'attesa di... dai, non possiamo riempirci tutta la camera di giochi. Imparo anche a dire: questa cosa ha un valore. Con bambini della fascia della primaria possiamo pensare: guarda, il nonno ti ha dato la mancetta, bene, allora guarda, andiamo al supermercato insieme o siamo a passeggio insieme, bene, hai i tuoi 3 euro, 5 euro, scegliete voi la cifra, puoi prendere una cosa, però devi usare i tuoi soldi, scegliela, hai 5 euro, bene, se ne prendi una che costa 5 euro c'è quella e poi basta. Riusciamo a farlo? Proprio dire: ora fai tu, poi magari prendi lo schifidol, poi magari ti compri la schifezza, però sai che sono i tuoi, puoi farne tu quello che vuoi. La prima reazione dei vostri figli solitamente sarà un po' di stupore, dall'altra però li responsabilizza. Fino a che punto posso fargli fare anche delle esperienze concrete? Noi parliamo tanto di inclusione, parliamo tanto di sono tutti uguali, ci vogliamo tutti bene. E quante volte abbiamo dimostrato in casa un senso di servizio, di accoglienza? Che non è invitiamo a mangiare la pizza ai tuoi amici, ma è: guarda, questa cosa la tengo da parte perché la diamo a... Guarda, ti faccio vedere, lì c'è la Caritas, guarda, questo è il posto dove si possono portare i sacchi dei vestiti che non si usano più. Le iniziative che avete sono tante, però io gliele faccio proprio vedere, toccare, sperimentare. Dico questo sia sul servizio sia sulle persone che per loro sono delle guide. Adesso so che c'è il Covid e questo non aiuta, però fammi pensare, ma io una volta in tutta l'esistenza dei miei figli potrei pensare di invitare il Don a bere un caffè a casa mia? Dico il Don per dire al catechista, per dire all'allenatore di calcio, per dire: aspetta un attimo, sì, lo invito. Lo invito e gli faccio capire che per la mamma e papà è importante, o che questa persona, insomma, io ci tengo a conoscerla, a parlare con lei. L'altro discorso è: proviamo in qualche modo a chiederci quali sono le nostre fatiche, perché solitamente noi come genitori andiamo in tilt quando la bomba esplode. Mamma mia, sono in crisi perché mio figlio adesso comincia a non dormire la notte. Mamma mia, sono in crisi perché è tornato a fare pipì. Mamma mia, perché viene nel lettone. Va bene. Riusciamo però anche a vederla al contrario? Ok, questo è un comportamento che ci dice qualcosa. Riesco a prendere del tempo e dire: aspetta, che cosa ci sta dicendo questo comportamento? Ci sta dicendo che dietro c'è un disagio? C'è bisogno di attirare l'attenzione? C'è la fatica, ad esempio, nel dire: mamma mia, sono un po' in ansia per la scuola? Quando mi faccio queste domande, mi devo anche chiedere se io come adulto ho già un pochino fatto pace con alcune mie fatiche. Faccio degli esempi molto concreti. Io ancora adesso, mia mamma, va bene, voglio bene, per carità, è la nonna, Però io comunque faccio tanta fatica, cioè dopo un po' che sono al telefono, mia mamma mi rompe, io alzo la voce, poi ci mandiamo a quel paese, poi i miei figli quella roba lì non la sentono. O io ci tengo tanto l'educazione dei miei bambini, sto attenta, lo mando in chiesa al catechismo, però io con quella mia cognata lì non mi guardo. Però io con la persona lì proprio... Alcune volte dobbiamo ancora un po' ammazzare chi andava ammazzato, fare pace con chi ci metteva un pochino in crisi, perché i figli quella roba qua la sentono, la percepiscono. Io credo che ognuno di voi abbia avuto ogni tanto proprio il figlio che dice sì, ma perché quella zia lì non la inviti mai? Ma perché andiamo sempre con quegli amici là e non inviti mai quegli amici di là? Questo per farvi capire qual è il loro sentore. I papà, presenti esclusi ovviamente, noi la volta scorsa abbiamo fatto la battuta, no? Ma scusa un attimo, esistono solo genitori bravi o esistono solo genitori fortunati o un po' tradotto? Da una mamma e un papà bravi nasce un figlio bravo, da una mamma e un papà cattivi nasce un figlio cattivo? Sto generalizzando ovviamente, cioè il figlio tra virgolette problematico che trasgredisce o che prende una cattiva strada è sempre necessariamente figlio di una mamma o un papà che non lo hanno amato, non si sono interessati a lui? No. Perché? Perché noi sappiamo che la nostra vita come noi agiamo dipende per buona parte da quello che hanno fatto i nostri genitori, da quello che ci hanno trasmesso. Per buonissima parte, soprattutto nell'età preadolescenziale, adolescenziale, dal contesto, dall'ambiente in cui vive mio figlio, le amicizie che avrà il gruppo dei pari, e poi c'è un bel pezzetto che è lui, la sua struttura di personalità, il suo temperamento, il suo carattere. Chi di voi ha più di un figlio alzi la mano. Correggetemi se dico un'eresia, ci sono mamme che dicono, dottoressa le giuro, stesso padre, ma io ho due figli che sono uno al nord e uno al sud, le garantisco, figli dello stesso padre, ma mai due persone potevano essere più diverse. E mi butterei nel fuoco per tutti e due, ma ce n'è uno con cui ci capiamo al volo, basta uno sguardo, è tutto molto semplice e naturale. Con l'altro devo sudare sette camicie, bisogna sempre stare attenti a come si parla, devo andare lì in punta di piedi già da come lo sveglio la mattina, già quando si tratta di scegliere che cosa mangiare, devo proprio lavorare di cesello. Quindi la brava mamma, quella sufficientemente buona, è quella che in qualche modo dice guarda, io sono qua, se ti serve ti aiuto, se hai bisogno me lo dici. E è una fatica enorme fare questo passaggio, perché di solito noi tendiamo a anticipare i bisogni dei nostri figli. Aspetta, guarda, domani mattina facciamo così, gli preparo già la canottiera, le mutande, la maglietta, le braghe, i pantaloni, poi già che ci sono metto già lo zaino all'ingresso, poi già che ci sono gli preparo io la merenda, poi già che ci sono gli ho messo già la mascherina pronta sopra il mobile all'ingresso, così, poi gli occhiali glieli ho già puliti, glielo metto. Cito solo esempi reali. Questa cosa mi riempie tanto come mamma, mi fa sentire che sono brava, ho preparato tutto. Signori, stasera io prima di uscire, visto che sono brava, faccio il corso, ho dato a mio marito. Ah, ma puoi dirmi niente? Allora, lì è tutto pronto, i pigiami sono là, la casa è pulita e sistemata, io vado a fare il corso, però non puoi dirmi niente? Specchio riflesso. Dall'altra. Se noi mamme dobbiamo riuscire a morderci la lingua, fare un passo indietro, non correre a portare il libro che ha dimenticato, dall'altra i papà sono anche un pochino quelli che, allora, la mamma è la chioccia, la mamma è la famosa anatra di Lorenz, la mamma è quella che quando hai le ginocchia sbucciate ti mette sul cerotto e io sono quello che ti dico vai! Ma sì, dai, corri, suda, ma sì, c'è la neve, sporcati, dai! E per fortuna che c'è questo bilanciamento, no? Il papà dà il mondo, alcuni papà, presenti esclusi, sono un pochino assenti, ma assenti per scelta, assenti perché fa loro comodo, o assenti perché magari vorrebbero pure essere presenti. Ma le mamme sono talmente troppo che non ce la fanno. Ah, guarda, se vuoi lo accompagno io a prendere le scarpe, ma no, dai, che poi tu chissà che cosa mi compri. Ah, guarda, se vuoi vieni con me a fare la spesa, ma no, guarda, poi chissà che cosa mi fa. No, 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 guarda, vado io, tranquillo. Quindi, ripeto, alcuni papà per comodità, altri perché dicono, vabbè, guarda, non va mai bene come lo faccio io, fanno un passo indietro. Poi però le mamme si lamentano perché dicono, mi tocca fare tutto io. Alcuni papà sono un pochino fragili, magari sono bravissimi tipo fratello maggiore, giocano, scherzano, gli fanno fare le puzzette, i rutti, quando si tratta di mangiare, divertirsi, correre, saltare, sono molto giocosi, però lasciano il lavoro sporco alle mamme. E quindi alle mamme tocca fare il carabiniere cattivo. Oppure alcuni si trincerano dietro il, però guarda che io sono accompagno a scuola tutte le mattine, però guarda che chi è qua che paga tutto il cinema, però quando bisogna pagare il calcio, la musica, paga Antonio, come se questa cosa in qualche modo li legittimasse a. Ricordiamoci anche che certe volte i mariti sono un po' gelosi dei propri figli. So che può sembrare un'eresia. La domanda del secolo è: quando c'è da pensare alla cena, solitamente il 90% delle mamme che conosco dicono, oddio, aspetta un attimo, allora prima devo ricordarmi cosa hanno mangiato oggi in mensa scuola, poi devo pensare che hanno mangiato un po' di schifezza l'altro giorno per Santa Lucia, poi devo pensare, ok, dai, però poi c'è il fine settimana, magari mangeremo la pizza, e poi devo pensare che questa vuole quella roba lì, quello lì non gli piacciono i piselli, quello lì. Quindi tutte le nostre energie sono, una volta che sono sistemati i bambini, poi io, guarda, posso anche aprire il frigo, mi mangio un pezzo di formaggio, via. L'ultima ruota del carro, chi è? Il marito. Ci ricordiamo che prima di essere mamme noi siamo state spose, compagne, mogli. Ci ricordiamo che al primo posto nella nostra vita, al primo posto nella nostra vita, ci deve essere nostro marito, se no, come dicono i bravi psicologi, quando poi gli uccellini, i nostri bei bambini, spiccano il volo e escono dal nido, noi ci ritroviamo lì con nostro marito e diciamo, ma tu chi sei? Quanto riusciamo a custodirci come coppia? Quanto riusciamo a mantenere una linea comune con i figli? Perché i figli provocano, i figli riescono, tentano di entrare tra le trame dell'ordito, no? Quindi se la figlia o il figlio capisce che il papà è possibilista, la mamma è un po' più dura, allora aspetta che provo a entrare di qua. Io, se sono brava, riesco anche a far capire sempre che il papà e la mamma però devono pensarci su sta cosa. Cosa facciamo domani? Guarda, adesso ci penso col papà, stasera quando voi dormite poi decidiamo, e domani vi diciamo. Occhio anche perché purtroppo capitano delle situazioni di conflitto, confusione, fatica, perché davvero si creano, i bravi psicologi le chiamano triangolazioni un po' disequilibrate. Tradotto, per triangolo interno, mamma, papà e figlio. Vediamo un po' questi tre angoli che cosa possono fare nei momenti problematici, nei momenti di fatica. Prima ipotesi, i due genitori in conflitto cercano tutti e due di allearsi un po' col bambino. Così, in qualche modo, se lo fanno alleato per andare contro l'altro coniuge. Provate a pensare a quello che può capitare nei momenti di separazione, no? Basta una parola della mamma o anche del papà, per, agli occhi del figlio, svalutare la figura dell'altro genitore. Ricordiamoci sempre che se siamo una coppia sana, se siamo una coppia che vuole tenere in piedi la famiglia, al primo posto non deve mai venire meno l'idea ai figli che comunque la mamma e il papà litigano, hanno i loro alti e bassi. Mamma mia, il papà ieri mi ha fatto un po' arrabbiare. Caspita, però papà, quando tu alzi un po' la voce io ci rimango un po', ma sai che sono un pochino arrabbiata, perché va bene, perché non siamo nel mulino bianco, però guarda, io papà voglio un gran bene, anche se ogni tanto mi fa infuria, però guarda, ma scherzi, papà è il mio amore, mi ha regalato te. Ma secondo te, cioè, il papà o la mamma mi ha regalato voi bimbi? Ma c'è qualcuno a cui posso volere più bene? Guarda, qualsiasi cosa succederà, dovrò sempre dirgli grazie. Dall'altra, se c'è un momento di crisi o di fatica, vi cito solo esempi che ho sentito, che ho visto con i miei occhi. Vai a chiederlo al papà. Mandati, perché non usciamo domani, chiediglielo. Se il papà me l'avesse detto prima, andate a chiedere a lui. Questa non è una triangolazione. Io non sono più alleata con mio marito, ma cerco in qualche modo di far passare lui come il colpevole. Ovviamente non sto parlando di cavolate, di scene stupide. Proviamo a spostarla, no? Quando la tensione è molto forte, il conflitto è molto alto. Seconda idea, coalizione genitore-figlio. Il conflitto è esplicito, cioè qui ormai la situazione è degenerata. L'alleanza tra un coniuge e un figlio è stabile, ormai ben definita. Il figlio solitamente che fa? Si allea col più debole. Quindi, nella prima idea, mandiamo in tilt nostro figlio perché lui vive un conflitto grande su io da che parte sto? Tengo la parte alla mamma o tengo la parte al papà? Ho seguito una coppia che si è separata da poco, da relativamente poco, e entrambi i genitori mi dicevano: sa, dottoressa, che io non capisco perché quando faccio la scena, la mamma mi diceva: mio figlio è con me, passa il weekend con me, magari ridiamo, scherziamo, siamo a mangiare la pizza, facciamo una bella passeggiata. Quando c'è il momento della telefonata serale con il papà, com'è, come non è, il tono della voce cambia. È sempre un po' spento. Sì, papi, sì, tutto bene, sì. Ma magari siamo stati a Gardaland, ma magari fino a 5 minuti prima stava ridendo e scherzando con i suoi cugini. Stessa cosa me la racconta il papà. Perché? Perché il bambino non deve dire al papà, che sa che è a casa da solo, quanto sta bene, quanto si sta divertendo, quanto è magico il weekend con l'altro. Provate a pensare dietro che sforzo c'è. Io ho una coppia dove sto cercando da almeno due incontri in ginocchio di dire: per cortesia, quando l'altro coniuge telefona al bambino, sono già separati, telefona al bambino per sapere come va la chiamata serale di 5 minuti, per la pietà non fate la cavolata di mettere viva voce. E la risposta è: no, dottoressa, scusi, ma io voglio sentire, perché a me non piace che poi faccia le domande e chieda con chi ero, perché ero, dov'ero. Provate a immaginare all'ansia che ha sulle spalle sto bambino, no? Quindi ho in viva voce, c'è di in parte la mia mamma e il mio papà, e dall'altra parte potete immaginare, questo bimbo c'ha 7 anni, quali sono le domande che fareste a un bambino di 7 anni? sei andato, cosa hai fatto, ti sei divertito. Provate a immaginarla, non sono in camera, la porta chiusa o semi chiusa, ma sento io che rispondo. No, no, c'è il viva voce, quindi io sono lì. Nel caso specifico sono lì la mamma, il papà è dall'altra parte della cornetta e c'è lì il compagno della mamma. Sto bambino, chissà come mai, ha cominciato ad avere dei leggerissimi attacchi di panico. Chissà. Nel secondo caso, chi deve salvare il bambino? Qui ormai il conflitto è aperto. La mamma e il papà si mandano a quel tal paese. Io cosa faccio? In qualche modo mi alleo, lo fa chiunque, lo fanno anche gli animali, con chi sento più fragile, con chi sento più debole. Alla domanda esplicita, una mamma o un papà, se si trovassero su una barca e questa barca sta cominciando a prendere acqua e quindi rischiamo di annegare tutti, qual è il figlio che terrebbe con sé, dando per scontato che vorrebbe salvarli tutti, grazie. Ma se mi trovassi davvero con la pistola alla tempia, se mi trovassi sulla torre, dico chi getto, chi salvo? La risposta banalissima ma crudissima è ovvio che io terrei a fianco a me quello che ai miei occhi è più. Avete già risposto voi. Una mia carissima amica dice: Silvia, io sono arrabbiata nera con i miei suoceri perché uno dei miei cognati si sta separando e tu non hai idea, adesso il mio suocero sta elargendo, sta staccando assegni di un certo tipo, perché appunto adesso mio cognato si sta separando e quindi deve trovare un appartamento perché lascia la casa alla moglie con i bambini, e allora mio suocero, sai cosa sta facendo? Oh, ma tu ti rendi conto che adesso aiuterà mio cognato a comprare un'altra casa? Cioè ha fatto lui il casino, cioè per colpa di, fammi capire, adesso gli comprerà pure la casa? E io da fuori, perché è molto facile quando uno è fuori, dico guarda, io non mi conosco, non so, ma credo che tuo suocero si troverà in difficoltà e dirà se posso aiutare, aiuto mio figlio in un momento di ambascia. Da fuori è molto facile, no? Poi mi sono interrogata e dico aspetta un attimo, se fossi io nei panni della mia amica e vedessi mio marito e vedessi il fratello di mio marito che ha questi problemi, quanto, quando poi si toccano i soldi, signori, quanto dire, ah, quindi tuo papà dà 100.000 euro a tuo fratello? Ah, a te? Ma scusa, intanto che non dà 100 non può allora fare una roba che così? Non verrebbe? Banalmente, siamo proprio vili, eh? Ogni genitore è qualcosa di viscerale, è portato a salvare, a proteggere, ad avere quella parola più buona nei confronti del figlio che vede più fragile, più insicuro. Proviamo a tradurlo. Quello che magari ha un carattere un po' più spigoloso, quello che pensiamo, mamma mia, secondo me lui farà un pochino più fatica però nella vita, mamma mia, però lo vedo un po' chiuso, un po' timido, mamma mia, su questa cosa un po' più rigido, mamma mia, guarda, dai, allora. E questa cosa la traduciamo involontariamente, perché non è che ci mettiamo lì a tavolino, nel, ma sì, do a lui un mestolo di più di pasta asciutta, ma sì, compro a lui una maglietta di più, ma sì, con lui, se anche sbaglia, sono un po' più... Vi sovviene questa cosa? Anche se amiamo tutti allo stesso modo. Terza triangolazione, la più tragica, il figlio come capro espiatorio. Indovinate un po', è il malato, tra virgolette, verso cui tutte le attenzioni dei coniugi vanno indirizzate celando i conflitti. A me è capitata un'unica volta, e purtroppo ero alle prime armi, molto inesperta, e ci sono caduta come una terracotta. Arrivano questi due genitori e mi dicono in prima seduta, in primo colloquio, che sono disperati, non sanno più che cosa fare, perché la figlia ha un problema di salute. Allora io ovviamente dico, caspita, ci mancherebbe, posso chiedere esattamente? No, guarda, il professore non può capire, sono stati dei mesi assurdi, abbiamo fatto un sacco di analisi, abbiamo chiamato un sacco di esperti, posso sapere, la nostra figlia è celiaca. Ora, con tutto il rispetto per la celiachia, che è comunque una cosa importante, che preclude tutta una serie di questioni alimentari, che ha una serie poi di impatti anche sul fisico, capite bene, io non sono un medico, non è proprio una questione di vita o di morte, no? Penso di poterlo dire, no? Poi l'hanno presa in tempo, la bambina è piccola, bla bla bla. Io non scherzo, questi hanno portato avanti per 3, 4, 5 incontri praticamente tutta la loro conversazione, tutta la loro preoccupazione, perché poverina la bambina, perché ne pensiamo, immensa, poverina, verrà ghettizzata, verrà etichettata, verrà... E io ho cavalcato quella roba qua. Ho poi capito che in realtà tutta questa attenzione, tutto questo portarla in giro per, tutto questo stare male, nascondeva che in realtà questi due non si sopportavano più. E quindi quella bambina qui, quel problema qui, in qualche modo serviva loro, perché così non si parlava d'altro. Quante famiglie vediamo che da fuori hanno un problema, o di contro il capro espiatorio può essere anche esattamente il contrario, eh? Tutto va meravigliosamente bene, tutto è perfetto. Il castello è lucido, e quindi questo castello così lucido, per cui siamo tutti belli, bravi, inamidati, perfetti, poi in realtà quando vai un po' a scavare, apri le porte del castello, vedi che così bello non è. Fermarci ed aprire le porte è una fatica, è doloroso. L'altra mattina ho visto una mamma, una donna che lavora, una professione importante, sempre in giro, mille attività, una disponibilità economica molto molto alta, e mi dice, dottoressa, io non so più a chi dare i resti. E io dico, che cosa vuol dire? Non so più chi dare. Allora, sul lavoro sento che mi dà soddisfazione, mi piace, sono proprio contenta, poi mi perdoni, mi riesce anche bene, comincio ad avere una gratificazione oltre che economica, che comunque schifo non fa, anche proprio di riconoscimento, sto facendo una bella carriera. Al tempo stesso mi accorgo che sto spingendo molto bene là, torno a casa, mosi lunghi perché magari ho fatto tardi, sensi di colpa perché i bambini mi dicono, però oggi è venuta la nonna, io volevo che venissi a prendermi tu. E io sento, no, che passo le mie giornate a dare i resti, a dire, ma sì, dai, allora aspetta, ti metto a dormire io. Poi dopo che ho messo a dormire il bambino, vedo mio marito che è di là, che dice, cavolo, però dormi sempre, allora aspetta, adesso mi faccio una doccia, poi vengo lì, così ci guardiamo quel film, poi ci facciamo pure due coccole, poi la mattina dopo aspetta che mi sveglio un'ora prima, così carico la lavatrice, tiro fuori la roba dall'asciugatrice. Da fuori vi garantisco che questa donna e questa famiglia sono alla Pasqua. E lei però mi dice, allora quando ho usato, chiedo scusa, possiamo pensare di stop, fermarci un attimo e magari, ne so, rallentiamo un pelino sul lavoro. No, però roba lì non posso pensare. Ok, allora lavoro no. rallentiamo un pochino magari sulle uscite extra con amici, no guardi dottoressa, il mio lavoro sa, se io comunque tengo anche il canale Instagram, se comunque faccio anche una serata, se comunque partecipo anche a un evento, ok, cosa mi dice? Allora se chiediamo un pochino aiuto, no, io mia mamma già le chiedo durante la settimana, mica posso chiedere, cosa mi dice? Se... sembrava che qualsiasi idea, no. Il capro espiatorio alcune volte anche continuo ad andare avanti a fare tutto questo perché penso che non possa essere altrimenti. E la scegliamo noi la vita che vogliamo fare. Ricordiamoci sempre che c'è questa cosa meravigliosa che è il libero arbitrio. Io posso decidere. Almeno sui volumi, sui margini, sui modi, sui tempi, se ho questo privilegio posso decidere. Certo che noi per primi adulti viviamo in quest'epoca in cui sembra che possiamo fare tutto. Possiamo essere tutto. E la viviamo noi per primi, Ho un caro amico che lavora in una clinica, mi ha detto, Silvia, sai che abbiamo avuto un picco pauroso in questi anni di Covid? E io, ah sì, in termini di quali operazioni? Raccontami un po' in questa clinica ambulatorio. Mi dice, ma Silvia, ma tu non hai idea dell'aumento che c'è stato di chirurgia plastica? Tu non hai idea di quanto dietro queste mascherine labbra, zigomi... E io dico, ma no, dai, pandemia, cosa vuoi che me ne freghi? No, Silvia, c'è stato un picco fortissimo, perché il tema della morte, il tema del dolore, il tema della malattia, il tema della fatica, porta di contro a compensare, no? Quindi, oddio, sto male, mi merito un premio. Oddio, dai, lavoro tanto, quindi posso permettermi di... Io come genitore... Devo riuscire a far passare a nostro figlio, aspetta un attimo, guarda, io te lo dico già, penso a una mamma che seguo che lavora nel commercio e mi dice, guarda, io vendo vestiti da signora ragazza, però è un bel negozio che c'è in centro e ovviamente mi dice, per me questo periodo dell'anno è Silvia full, cioè ci rivediamo, non so, a febbraio, mi ha detto. Perché sto lavorando come non mai. Dall'altra mi dice, io non è che posso, tu mi dici Silvia che devo modulare, non posso non lavorare adesso, sono le settimane più preziose. E allora ho detto, benissimo, allora posso prendere il calendario, colorarlo, dire ai bambini, guarda la mamma, qui, guarda, saranno dei giorni, ma qui casca il mondo, la mamma è solo per voi. Oppure dai guarda resistiamo, qui, però poi quando chiudo prometto che telefono via, chi di noi riesce a farlo? Chi di noi riesce a dire entro a casa, silenzioso o dopo una certa ora metto nel comodino e lo chiudo? I figli non hanno bisogno solo di quantità. Io non ci credevo, all'inizio pensavo fosse molto falsa questa cosa della serie, sì, vabbè, la qualità, è ovvio che se uno mi dice vedo mio figlio 10 minuti al giorno, però la mia domanda è, se io passo anche tutto il pomeriggio con i miei figli, ma in tutto il pomeriggio, compito dell'altra volta, non riesco a sedermi 10 minuti sul divano con lui, perché penso ai mestieri, perché preparo, faccio, disco, brigo, non lo ascolto, guarda, magari... meglio 2 ore serali, ma in quelle 2 ore sono lì per loro. Occhio anche perché se voglio valorizzare i miei figli devo anche potervi dire guarda, per me e per il papà l'importante è che tu ti impegni al massimo, veramente al massimo. Poi prendi livello avanzato, prendi livello intermedio, per me il papà, se tu ti sei impegnata al massimo, basta, sono contenti così. Il rischio qual è? Che per contenere la nostra ansia o spostiamo troppo in alto.
Bravissima, stupenda, fantastica!
Quando sappiamo che non è così. O andiamo troppo in basso. Io ho una mamma che in colloquio, forse l'ho detto la volta scorsa, davanti alla figlia di 15 anni, che è in un momento di fatica, non sa se cambiare scuola o meno, però adesso è troppo tardi, come faccio, allora mi ritiro, non mi ritiro, se ne esce con una frase, ma sì, dottoressa, d'altra parte, cioè io me la sono anche un po' messa via, non è che io posso pretendere troppo, cioè lei delle fatiche oggettive ce le ha. Credo di aver sgranato gli occhi, tipo, hello? Se mia mamma è la prima a dire, vabbè, dai, guarda, sei una capra, di cosa stiamo parlando? Occhio anche, perché sul tema delle aspettative, mi piacerebbe mostrarvi un video di uno sportivo che sicuramente conoscerete o riconoscerete, tale Alex Schwarzer, che ha scritto un libro anche poco fa. Alex Schwarzer era, perché non è ancora morto, e gli auguriamo di vivere ancora a lungo, è quello che per anni è stato un outsider favoloso, è stato veramente a tutti gli effetti il fidanzatino che tutte le mamme volevano per le proprie figlie. Sportivo, alto, biondo, occhi azzurri, 23 anni e mezzo, medaglia d'oro alle Olimpiadi. La Kinder aveva detto, guarda, sei tu il nostro testimone, perfetto, faccia pulita, per bene. Overplus, fidanzato all'epoca, pure con un'altra, bella, alta, bionda, occhi azzurri, sportiva, carina, gentile, intelligente. Tale pattinatrice sul ghiaccio che si chiama Carolina Kostner. Erano la coppia d'oro dello sport, insigniti di tutta una serie di cariche, di onorificenze, anche ufficiali, no? Che succede? Succede che, la banalizzo molto, dopo una serie di traversie, dopo una serie di successi, insuccessi, cadute, risalite, siamo alle Olimpiadi di Londra del 2012 e Alex Schwarzer viene trovato positivo al controllo antidoping. Da qui poi parte un'inchiesta che è andata avanti anni, c'è chi ha parlato di complotto, chi ha parlato invece di sua scelta molto lucida e consapevole, non siamo un tribunale, no? Succede che l'indomani della squalifica lui fa questa conferenza stampa e a un certo punto uno dei giornalisti gli dice: senti Alex, va bene tutto, tu ti stai dicendo che ti sei fatto fuorviare dall'idea di dopparti perché non riuscivi più a avere certi ritmi, ci stai dicendo che sei tu una vittima, che non ce la fai più, va bene tutto, ma scusa un attimo, ma anziché arrivare a fare uso di queste sostanze, non potevi semplicemente dire, signori, non sto bene, quest'anno non partecipo alle Olimpiadi, dai, ho un problema mio, non me la sento. Ne uscivi meglio, facevi più bella figura. Lui risponde così.
Così non mi è mai piaciuto essere osannato, non vinci, perché questo
ci dice, ah, chiedo scusa, magari adesso sistemiamo l'audio, però ve la riassumo, no? A un certo punto lui dice: no, io basta, non ce la facevo più, volevo che tutto finisse, ero stufo di vedere la mia morosa una volta al mese, ero stufo di vedere la mia famiglia due volte l'anno, ero stufo di allenarmi tutti i giorni, 35 ore a settimana, camminare, basta, io volevo una vita normale. Proviamo a pensare con le dovute proporzioni, no? Quanto i nostri figli stanno facendo uno sport, un hobby, una passione, perché a noi piace, perché noi ci teniamo, perché secondo noi è bello, quanto perché a loro piace. E è difficilissimo da genitore, eh? Ricordiamoci le parole di Open, Andrea Agassi, che dice: io lo sparapalline lo chiamavo mostro, però con quel mostro lì sei diventato Andrea Agassi. Il genitore sufficientemente buono dice: mi dice che non c'ha più voglia quest'anno di fare danza, però poi quando vedo che è là si diverte, gioca, la maestra mi dice pure che è portata. Quindi, a secondo la sua indolenza, devo pigiare un po' l'acceleratore perché invece è un equilibrio difficile, anche perché chi me lo dice che ho scelto lo sport giusto, così per lo sport, proviamo a pensarla più avanti, chi me lo dice che è la scuola giusta quella che ho scelto? Il giornalista però non si accontenta di questa prima battuta, va avanti e lo incalza in modo ancora più forte e gli dice: senti Alex, va bene tutto, ma scusa un attimo, tu non è che sei fidanzato con la casalinga di Voghera, sei fidanzato con una che a sua volta è sportiva, deve allenarsi un certo numero di ore, ha un certo tipo di pressione mediatica sulle spalle, per cui scusa, ma non trovavi il conforto, cioè qual è la differenza? E lui risponde così: Caroline Costner pattina perché ama il suo sport. Io penso che la grande differenza è che io riesco bene perché alla gara X ho una buona prestazione. Quando fai qualcosa che al di là di qualsiasi ambizione o risultato ti piace farla, lì allora hai scelto il lavoro giusto per te. Traduciamola sui nostri figli. Quando vedi che mio figlio gioca a pallone, a basket, a batte la pesca, va agli scout, fa la danza, scegliete voi, e che quella roba lì la fa al di là dell'ambizione che io posso avergli trasmesso o del sogno di vincerò la gara, o risultato, abbiamo perso 60-0, siamo arrivati penultimi, abbiamo fatto pareggio, comunque io vedo mio figlio che suona la chitarra, però vedo che sta chitarra anche la domenica pomeriggio, il sabato mattina, lui se la tira fuori, si mette lì, drindron, drindron. Oh, guarda, mia figlia va a ginnastica artistica, ma ogni 3x2 è lì sul divano che fa le piroette, capriole, la spaccata. Questo mi aiuta nel capire se l'anno prossimo continuare a iscriverlo oppure no. Provate a tradurla su di voi e sul vostro lavoro. Aspetta un attimo, il lavoro che io sto facendo. Togliamo la variabile economica, perché tutti noi, se lavoriamo, non lo facciamo solo grazie a St. Moritz Day per la gloria. Lo facciamo ovviamente anche per avere una ricompensa. Perfetto. Togliamo la ricompensa economica. Diamola per assodata. Io, quando vado a lavorare, effettivamente, al di là del entrano 50 clienti, mi fanno 2000 complimenti, tutti mi dicono che sono brava, comunque io quando sono lì, sistemo le mie cosine, organizzo, parlo col cliente, cucino, pratico, pulisco, assemblo, comunque mi ha una valida soddisfazione. Andà, forse siamo nel posto giusto. Al di là di qualsiasi ambizione o risultato, lui dice, Caroline, probabilmente, non so, pure a casa con le pattine, era lì che dava la cera e pattinava. E qualcuno di voi ce l'ha, di sicuro un figlio, una figlia, che un'attitudine ce l'ha proprio dentro. A me una volta ha fatto morire un papà che dice, oh, mio figlio si è innamorato pazzamente del basket. A me il basket fa schifo, mia moglie manco sa come ha fatto un canestro. Torniamo al discorso di prima. Un po' indirizzo io, tendo l'arco, un po' influenza l'ambiente, tutti i suoi amici vanno a fare basket. Questo però vale all'inizio, in un primo periodo, sul lungo termine è poi il temperamento di vostro figlio che viene fuori. Al di là di qualsiasi ambizione o risultato. Una delle fatiche grandi, e poi vi lascio, che viviamo, è legata anche a avere quell'intelligenza del cuore, quel famoso saper essere, quello che i bravi studiosi chiamano life skill, cioè io devo passare a mio figlio l'idea che riesca a motivarsi anche un po' da solo, cioè ho capito che mio figlio la passione per lo studio matto e disperatissimo non ce l'ha, va bene, lo posso pensare di motivare con bastone e carota tutta la vita? Di quando non fai i compiti non esci, ammazza, cioè da qui ai 18 anni è un po' dura, se prendi un bel voto ti do 5 euro. Va bene, però dal punto di vista educativo dico sì, può valere su una prestazione, può valere su, però è che posso poi staccare l'assegno a fine anno. Devo fargli capire che bisogna persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni. Sono entrata in una classe l'altra mattina e ho fatto vedere Gianmarco Tamberi, uno che quest'anno mi risulta nell'anno magico per lo sport italiano ha vinto, e ha vinto poi in una modalità pazzesca, il pari merito, l'abbraccio che ha fatto con l'altro atleta del salto in alto, però gli faccio anche vedere, ma lo sai che Gianmarco Tamberi era con il gesso e la gamba in trazione 2 anni prima? Vanessa Ferrari, sappiamo quante operazioni si è fatta Vanessa Ferrari prima di arrivare finalmente a sto argento, dopo 2000 anni che inseguiva una medaglia, dopo un quarto posto per qualche centesimo sempre a Londra 2012. La intelligenza emotiva è anche quella che rimanda la gratificazione, è faticosissimo. È faticosissimo rimandare la gratificazione. No, Io non so chi di voi faceva il fioretto durante la quaresima. Alcuni riescono ancora a trasmetterlo ai figli. Dai, allora, da qui la quaresima, niente dolci. Da qui la quaresima, niente quella roba lì. Da qui a... il tempo. L'uovo non lo apriamo fino a... modulare i propri stati d'animo evitando che la sofferenza impedisca di pensare. L'altra sera era a colloquio da me una giovane donna separata da poco, da pochissimo, ancora disperata, lei ha subito la separazione e quindi c'è la dottoressa, non sto mangiando, sono qui che piango tutte le mie lacrime, lo penso ancora tutte le sere, passo le nottate a guardare le foto sul telefonino. Sa che cosa ha fatto lui? Ma veramente io non ho parole. Sa che io per vie traverse so che si è iscritto a un corso di latino americano 2 sere a settimana e 2 sere sta tenendo ancora il calcetto. E me lo dice come per dire, te pensa, che io sono qua che mi struggo e lui va in giro a divertirsi. E mi sono fermata e ho detto... secondo lei riempirsi 4 sere a settimana è necessariamente che movida, quanto sono felice, quanto la mia vita è piena, o potrebbe anche essere un bel palliativo, un bel mi riempio l'agenda di cose da fare così non mi fermo, perché se mi fermo l'onda poi arriva, perché se mi fermo il dolore poi lo sento. Caterina Balivo, una presentatrice abbastanza famosa, ha fatto un'intervista in cui ha detto: ho fatto una grande cavolata, la cavolata è stata questa, ha avuto purtroppo un aborto spontaneo. E lei dice: io comunque avevo già un figlio, io comunque ero nel pieno della mia carriera e quindi quando mi hanno detto non c'è più il battito, ho fatto il mio raschiamento e 2 giorni dopo, bella come il sole, non ho detto niente a nessuno, sono andata avanti nella mia trasmissione, in diretta tutti i giorni, sorriso bello largo, 30 denti, tanto, sposata, ricca, famosa, marito innamorato, un bambino ce l'avevo già. Lei dice, a distanza di più di un anno, è arrivato il conto, perché prima o poi il conto arriva per tutti, per tutti, in tempi e in modi diversi. Solitamente il primo a parlare è il nostro corpo e comincia con dei campanellini che possono essere, ma non so perché, un po' di mal di testa, cervicale, avrò mangiato un po' male, mamma mi è venuta gastrite, ma secondo me è perché ho preso troppi caffè. Cominciamo a raccontarcela. Poi ci sono delle volte in cui il corpo suona dei campanacci, ma proprio mi suona forte e dice basta, raccontartela. Casualmente, penso a un uomo che ho seguito anni fa, diceva: dottoressa, io non ho capito come mai, dirigente d'azienda, tante responsabilità, tanto stress, tanta tensione, ma anche tanti soldi, vita molto agiata, famiglia, non del mulino bianco, del mulino di diamanti. Sa, dottoressa, che non capisco come mai, com'è come non è, io tutti i sabati mi sono accorto che ho un 37,8, 38, 38,2. Com'è come non è? Il lunedì mattina sono sempre un grillo. Io però mi sono accorta di questa cosa. La febbre, il mal di testa, la stanchezza, la spossatezza mi vengono sempre solo nel weekend. E io, ma che pensa? Ma pensiamo un po', dai, proviamo a fare così delle ipotesi diagnostiche. Ma è ovvio che le viene nel weekend. Perché? Ma perché il suo corpo sa che non può mica permettersi di stare male nei giorni in cui l'azienda è aperta. Il suo corpo si concede di cadere, di mollare, di lasciare andare quando lei non deve essere performante. Casualmente ci sono persone che dicono: a me i mal di testa, le emicranie, le gastriti, la stitichezza. La domenica dei mal di testa a grappolo che non le dico. Lunedì io ho amiche care, sane, tra virgolette, che mi hanno detto, perfetto, sì, della terza dose me la sono ficcata apposta, una stamattina ho riso, ho detto no, vabbè, sì, me la sono ficcata apposta il 31 pomeriggio io. Bravissima! Però guarda, io comunque il 31 tutta mezza giornata lavoro, per cui ho pensato, guarda, se poi sto male, tanto poi ho l'uno per recuperare, perché il 2 facciamo l'inventario, il 3 se ne... Ok! Ci sono delle volte in cui il nostro corpo non fa suonare i campanellini, non fa suonare i campanacci, ma ci dice game over. Carissima amica che lo scorso anno, la sera prima stava benissimo, mattina dopo un'ernia che l'ha piegata in due. Semplicemente non riusciva più ad alzarsi dal letto. I nostri bambini in qualche modo devono poter pensare che hanno una mamma e un papà che il volume lo sanno modulare, che sanno essere protettivi per prima nei loro confronti e poi nei confronti dell'altro. Il bisogno primario dell'uomo, della donna, del bambino non è il pane. Correggetemi se sbaglio. Noi su Santa Lucia avevamo sempre delle grandi aspettative, vi compro questo, 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 e spessissimo, non dico sempre, ma spessissimo, ai nostri figli finisce per piacere e giocarci tutto il giorno quella roba su cui noi non avevamo neanche investito così tanto. O quel gioco che ai nostri occhi non era neanche così stroboscopico. Perché? Perché ai nostri figli piace alla fine qualcosa che sentono, interattivo, che gli fa usare la fantasia, che in qualche modo racconta qualcosa di loro. Non è casuale che soprattutto in questa fascia d'età il costruire, l'inventare, il fare piace molto. E come si arrabbiano i nostri figli se l'indomani mattina le loro costruzioni, le loro cose noi le abbiamo diligentemente messe via. Chi ascolta ti dichiara vivo. No, ma non mi ascolti mai! Una delle cose che dicono i nostri figli, e vi prego fermiamoci a pensarci un attimo, è: mamma mi guardi, mamma mi guardi, guardami, mamma guardami, mi vedi, ti fermi, smetti di fare quello che stai facendo, mi guardi. È quello che, quando torneremo a farlo, succede spessissimo durante le recite. Quando noi mamme ci sbracciamo, ci mettiamo in primo piede, sgomitiamo per fare le foto e applaudiamo e i nostri figli diventano dei pavoni meravigliosi. È a questo che servono gli amici, ma la potremmo anche girare rispetto a, è questo a cui servono le persone che ci vogliono bene, la mamma, il papà, i fratelli. Sono coperte. Coperte che tendono caldo d'inverno e fresche lenzuola d'estate. Senza amici, senza persone che ti amano, sei nudo. E chi ti vuole bene comincia a coprirti e ti copre per tutta la vita. E anche dopo morto copre di fiori la tua bara, il tuo cappotto di legno. C'è un proverbio che dice che si muore due volte. La prima è quando il cuore smette di battere. La seconda è quando il nostro nome non viene più pronunciato da nessuno. Il potere della memoria, del ricordo. Chi di voi magari ha perso già i genitori sa quanto ci tenete ad avere lì ancora la foto del nonno, a parlare ai vostri figli del vostro papà o della vostra mamma, a tenere vivo il ricordo del andiamo a portare i fiori al cimitero, il nonno faceva così, ti faccio vedere la foto di, ma sai quando sei nato cosa ha detto? Ai nostri figli, se vogliamo fare dei regali enormi, regaliamo il tempo. regaliamo la possibilità di far capire che il tempo che spendiamo con loro non è una grazia che ricevono, non è un se dai fammi vedere cosa stai facendo, bravo, no no, per me è tempo prezioso. Il banalizzare, il minimizzare è qualcosa che rimane poi dentro di loro. È per quello che, ripeto, con le dovute proporzioni, credo tanto che dobbiamo pensare anche alla qualità, no? L'altro giorno mi sono messa lì con una mia amica, ho detto, vabbè, dai, diamoci una tonata in testa. Quanti giorni è che sono a casa da scuola? 15, 16, dai, ma facciamo l'ipocrita, l'abbiamo contate tutti. E siamo andati tutti a dire, oh signore, che mi invento. Possiamo pensare, al di là delle grandi iniziative, li porto sulla neve, li porto in gita, li porto a visitare quella cosa, li porto in quel tal museo, li porto... Posso pensare, mezza giornata di tutto sto cinema la dedico per stare con loro. La dedico, guarda, la mamma, 2 ore, 3 ore, il 27 di dicembre, il 2 gennaio, la mamma, adesso, che vuoi fare? Che gioco vuoi fare con la mamma? Dai, scegli tu. Vi posso garantire che i vostri figli prima vi guarderanno tipo, siamo su scherzi a parte, bella fregatura, ma dai, non è vero. Però potrebbe essere un regalo. Io, scusandomi che sono andata lunga, come sempre vi chiedo per la terza volta una parola, un vocabolo che ci portiamo a casa, o da stasera o da uno di questi 3 incontri. Mamma mia.
Tempo.
Tempo.